Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buonasera. Riprendiamo questa sera la lettura dell'enciclica che ormai stiamo facendo da alcune settimane. L'enciclica, la quarta di Papa Francesco, di Lexit Nos sul Sacro Cuore, è un'enciclica molto bella, molto piena di passione per il cuore di Cristo, perché così almeno la intende il Papa, perché ciascuno di noi si faccia portatore di questa grande verità, che il cuore di Cristo è il centro della salvezza, perché Cristo è il Salvatore e il cuore è il centro, l'elemento fondamentale della sua umanità. Quindi Cristo, che ha amato gli uomini anche come uomo, fino a donare la sua umanità nel sacrificio della croce per salvarci. Da questa devozione, che è cominciata nel Vangelo, ma diciamo è stata esplicitata nella seconda metà del 1600 attraverso le apparizioni a una suora francese, Santa Margherita Maria Alacoque, e poi è continuata e si è diffusa, è dilagata, si è diffusa tantissimo nel corso dell'Ottocento, soprattutto dopo il periodo illuminista, durante il quale la devozione al Sacro Cuore ha rappresentato un baluardo affinché il razionalismo illuministico, cioè questa mentalità che disprezzava tutto ciò che fosse soprannaturale, che fosse legato al cuore, che fosse legato a una devozione affettiva, e la devozione al Sacro Cuore ha resistito, ha mantenuto testa a questa diffusione dell'illuminismo e si è poi tantissimo diffusa nell'Ottocento e anche nel Novecento, attraverso la pratica, soprattutto attraverso la pratica dei primi 9 venerdì del mese consecutivi, durante i quali grazie ai quali chi si comunicherà appunto per 9 primi venerdì del mese consecutivamente, questo è il senso della richiesta di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque, sarà presente con lui nel momento della morte il Signore stesso, che lo accompagnerà nella vita eterna e contribuirà con questa devozione a riparare il cuore offeso di nostro Signore, offeso dal peccato, dai peccati sociali diventati strutture di peccato, come ci ha insegnato San Giovanni Paolo II nella esortazione apostolica Reconciliatio et Penitenzi, ma anche peccati di indifferenza. Cristo è realmente presente nei tabernacoli delle chiese, che sono tendenzialmente vuote. Sono pochissime le persone che vanno ad adorare questa presenza, non solo in occasione delle ore di adorazione, che grazie a Dio stanno rinascendo, sono più diffuse di una volta, soprattutto dopo l'ultima enciclica di Giovanni Paolo II sull'Eucaristia, sono riprese abbastanza, perlomeno per quella esperienza molto limitata che ho io, le ore d'adorazione. Però c'è la presenza reale nel tabernacolo di un Cristo tutti i giorni, spesso solo, al di là delle messe, feriali, peraltro non tanto frequentate, c'è tutta una giornata dove passare, entrare, pregare una cosa che certamente fa bene a chi lo fa, ma è anche un modo di consolare, di riparare le offese che vengono fatte al Signore, che sono state fatte e che verranno fatte. Da qui è nata quella dottrina della riparazione a cui Papa Pio XI ha dedicato un'enciclica, La Miserentissimus Redemptor, di cui parleremo più avanti. Ma oggi siamo al numero 85, per chi volesse seguire il testo, lo può comprare, ormai è stato pubblicato da diverse case editrici. Io ho il testo della Libreria Editrice Vaticana, ma ce ne sono molti altri. Siamo arrivati al numero 85 e qui Papa parla di cose importanti che adesso cercheremo di spiegare. Nessuno deve sentirsi obbligato a fare un'ora d'adorazione il giovedì. Perché dice questo? Perché il giovedì è l'ora scelta, è l'ora santa, l'ora suggerita, se non ricordo male, da Santa Faustina Kowalska nel diario. Santa Faustina Kowalska è la segretaria della Divina Misericordia, è colei che negli anni 30 del Novecento dalla Polonia e dalla Lituania ha portato nel mondo, attraverso la sua testimonianza scritta in questo meraviglioso diario di un'esperienza mistica straordinaria, ha portato nel mondo alla devozione a Gesù Misericordioso, che ha scritto nel quadro che poi ha lasciato come testimonianza a tutta l'umanità, Confido in te. E lei in questo diario, se non ricordo male, suggerisce che sia la notte del giovedì la notte ideale, la sera ideale per fare l'ora santa, l'ora di adorazione. E il Papa la riprende e dice, ma come non raccomandarla? Cioè, è chiaro che nessuno deve sentirsi obbligato, ma come non raccomandare questa ora d'adorazione? Qualcuno vive questa pratica con fervore insieme a tanti fratelli e sorelle, trova nell'Eucaristia tutto l'amore del cuore di Cristo. E poi cita l'enciclica sul Sacro Cuore, Aurietis Aquas di Pio XII del 1956, che diceva: adora insieme con la Chiesa il simbolo e quasi il vestigio della carità divina, la quale si è spinta fino ad amare anche col cuore del Verbo incarnato, genere umano. Questo era difficile da capire per molti giansenisti, scrive il Papa, numero 86, che guardavano dall'alto in basso tutto ciò che era umano, affettivo, corporeo, e in definitiva ritenevano che tale devozione ci allontanasse dalla più pura adorazione del Dio Altissimo. Pio XII definì falsa mistica l'atteggiamento elitario di alcuni gruppi che vedevano Dio così alto, così separato, così distante, da considerare le espressioni sensibili della pietà popolare pericolose e bisognose del controllo ecclesiastico. Chi sono i giansenisti? Il giansenismo è un'eresia interna alla Chiesa, cosiddetta eresia bianca, che nasce nel XVII secolo, nella seconda metà del 1600. Ed è un'eresia molto strana, molto difficile da spiegare. Nasce soprattutto in Francia, a Paray Le Monial, e gode dell'amicizia di un grande apologeta francese, Blaise Pascal, che non si sa se fosse giansenista, ma comunque era molto amico dei giansenisti. È un'eresia bianca, cioè, nel senso che non vuole rompere con la Chiesa, un po' come sarà con il modernismo, ma vuole operare, modificare la Chiesa dall'interno. In che prospettiva? Qual è la prospettiva dell'eresia giansenista? È un'esasperazione della dottrina sulla grazia di Sant'Agostino. Cioè, una considerazione che Dio è così alto, così importante, così lontano da noi, superiore a noi, eccetera, che sostanzialmente non dobbiamo fare nulla, tutto viene fatto attraverso la grazia. E il rigorismo nasce dal fatto che con questa impostazione, diciamo così, teologica, venivano sconsigliate la comunione frequente, perché devi essere sempre più perfetto per accostarti all'Eucaristia, eccetera. E Dio viene considerato come qualcosa di totalmente altro, quasi inaccessibile. La Chiesa, come sapete, subì un po' l'eresia modernista, che rimase, ancora oggi ci sono in alcuni gruppi, in alcune parrocchie, così si vede tante persone anziane, magari che hanno ricevuto questo tipo di educazione, che vanno a messa tutti i giorni e non fanno la comunione. Certo, oggi è invalso poi l'atteggiamento opposto, che uno fa la comunione, non si preoccupa se è in grazia di Dio o no, e questo non va bene, ma non va bene neanche l'atteggiamento dei giansenisti. La Chiesa invece guadagnò sempre più la convinzione che l'Eucaristia è una medicina per i deboli, non è un premio di consolazione per i buonissimi. E questo favorì la diffusione della comunione frequente fino alla comunione quotidiana, suggerita soprattutto dal Papa San Pio X all'inizio del 1900. Pio XII, dice appunto Papa Francesco, giudicò questo atteggiamento una falsa mistica. Si potrebbe sostenere che oggi, più che il giansenismo, dice il Papa, ci troviamo di fronte a una forte avanzata della secolarizzazione, che aspira ad un mondo libero da Dio. A ciò si aggiunge che si stanno moltiplicando nella società varie forme di religiosità, senza riferimento a un rapporto personale con un Dio di amore, che sono nuove manifestazioni di una spiritualità senza carne. Questo è vero. Tuttavia devo constatare, dice il Papa, che all'interno della Chiesa stessa il dannoso dualismo giansenista è rinato con nuovi volti. Ha acquistato nuova forza negli ultimi decenni. Ma è una manifestazione di quello gnosticismo che già danneggiava la spiritualità dei primi secoli della fede cristiana e che ignorava la verità della salvezza della carne. Per questo motivo rivolgo il mio sguardo al cuore di Cristo e invito a rinnovare la sua devozione. Spero che possa essere attraente anche per la sensibilità di oggi e in tal modo ci aiuti ad affrontare questi vecchi e nuovi dualismi ai quali offre una risposta adeguata. Quali sono questi dualismi? Appunto, è quel dualismo gnostico che porta a dialettizzare nell'uomo il corpo e l'anima. Lo gnostico è colui che ha una sorta di disprezzo nei confronti della materia, del corpo, della materialità dell'uomo. Ritiene il corpo un ostacolo allo sviluppo dell'anima e non si accorge che così si allontana tantissimo dal cristianesimo. Cristo si è fatto uomo, si è incarnato, era un uomo vero, come noi. Non era un similuomo, era Dio e uomo, questo è il grande mistero di Cristo. Certo, non aveva il peccato originale, non aveva le conseguenze del peccato originale, ma per il resto la sua umanità era esattamente come la nostra. Allora cosa vuol dire questo? Vuol dire che Dio non disprezza l'uomo, nonostante il peccato, continua a cercarlo, è quasi ossessionato dalla salvezza degli uomini. E il nostro Dio è un Dio innamorato dell'uomo, lo va a cercare al punto da sacrificare suo figlio. Non è un Dio che se ne sta come il Dio dei filosofi che se ne sta alla finestra a guardare il mondo come va e se va male. Ci soffre perché il mondo va male. Come fa Dio a soffrire? Ha sofferto in Cristo. Cioè il sacrificio di Cristo è un sacrificio universale che si è compiuto nella storia, certamente, ma che è misteriosamente, questo sacrificio, è la risposta all'insieme di tutti i peccati che nella storia dell'umanità sono stati commessi prima, durante e dopo Cristo. Quindi di tutti i peccati di tutti gli uomini che si compiranno da qui al ritorno glorioso di Cristo, all'eternità. Tutto questo male è confluito dentro il cuore di Gesù e dentro il suo sacrificio, il suo dolore. Quando pensiamo a che cosa ha dovuto soffrire e a perché ha dovuto soffrire così tanto, pensiamo a questo, pensiamo ai miei peccati, ma anche ai peccati di tutta la storia. Cristo è in croce per questo, per annullare questo, per sconfiggere questo che è opera del demonio, di Lucifero, del grande ribelle. Allora, noi dobbiamo stare attenti a quegli atteggiamenti che disprezzano il corpo, che pensano che la religione cristiana sia una religione per intellettuali o per spirituali. È una religione per tutti, per ciascun uomo. E come Cristo ha sofferto, anche noi dobbiamo imparare a soffrire per la mancata conversione di tanti uomini che vivono accanto a noi, che incontriamo, che sono nostri amici, che sono nostri parenti. Come ha fatto Gesù? È andato incontro al punto da farsi carico lui, il figlio di Dio, Dio, lui stesso, della salvezza attraverso il sacrificio del suo corpo. Vorrei aggiungere, numero 88, che il cuore di Cristo ci libera allo stesso tempo da un altro dualismo, quello di comunità e pastori concentrati solo su attività esterne, riforme strutturali prive di Vangelo, organizzazioni ossessive, progetti mondani, riflessioni secolarizzate su varie proposte presentate come requisiti che a volte si pretende di imporre a tutti. Ne risulta spesso un cristianesimo che ha dimenticato la tenerezza della fede, la gioia della dedizione al servizio, il fervore della missione da persona a persona, l'essere conquistati dalla bellezza di Cristo, l'emozionante gratitudine per l'amicizia che egli offre, per il senso ultimo che dà alla vita personale. Insomma, un'altra forma di trascendentalismo ingannevole, altrettanto disincarnato. Bellissime queste parole del numero 88 dell'enciclica, dove Papa Francesco ci mette in guardia da un'altra cosa: non è solo lo gnosticismo, questa volontà di distruggere il corpo, il male, pensando che il cristianesimo sia una religione per pochi eletti che ricevono una sorta di rivelazione supplementare oltre a quella normale, diciamo così, per tutti, quella chiusa con la morte dell'ultimo degli apostoli, che è la rivelazione pubblica, e poi ci sono le rivelazioni private, di cui la Chiesa alcune le ha confermate riconoscendo il bene che hanno fatto al popolo di Dio che si è accostato ad esse. In ultima, la riflessione di Castero per la dottrina della fede sulle apparizioni di Medjugorje, sul bene che hanno fatto e quindi sul nulla osta nei confronti di queste apparizioni per andare nei luoghi di Medjugorje, eccetera, eccetera. Qui il Papa ci vuole mettere, diciamo così, in difficoltà, o meglio, ci vuole aiutare a capire il limite di un atteggiamento purtroppo molto diffuso nel mondo cattolico, basato su attività esterne, riforme strutturali senza il Vangelo, progetti mondani, riflessioni secolarizzate. Un cristianesimo che ha dimenticato la tenerezza della fede, la gioia della dedizione al servizio, il fervore della missione da persona a persona, essere conquistati dalla bellezza di Cristo. Ecco, vedete, sono tutte cose che dobbiamo fare le nostre, perché è questo che noi dobbiamo comunicare, trasmettere, che può cambiare il cuore dei nostri interlocutori, delle persone, degli ambienti, la tenerezza di Gesù, il suo modo di porgersi agli altri, anche ai lontani, senza rispetto umano, a persone che gli altri non volevano neppure frequentare, pensate alla Samaritana, una donna di facili costumi, che aveva cambiato diversi compagni, diremmo oggi. E Gesù però ci parla e lei si converte e torna a testimoniare, questo è il segno della conversione, che tu parli di Cristo agli altri, che tu cerchi che gli altri riconoscano Cristo o che lo conoscano di più e meglio o che conoscano la sua dottrina. Questo è il segno che ti sei veramente convertito, che non hai paura di testimoniare, di trasmettere quello che hai ricevuto. È lì che tu sei credibile, perché dimostri con la vita, poi certo con il ragionamento, con le parole, con l'apologetica, con tutto quello che serve, ma è la vita anzitutto che dice: ma perché quello vive così? Perché è contento? Perché è sereno? Perché mi cerca? Perché mi dà quel libro da leggere? Perché prega per me anche se magari non lo saprà mai? Ecco, ci sono delle malattie, dice il Papa, quel modo di vivere la fede cristiana che non valorizza tutto questo, che si basa sugli strumenti. C'è un bellissimo libro della fine dell'Ottocento, detto tanto tempo fa, ma che è stato ristampato tantissime volte, che secondo me è ancora valido, L'anima di ogni apostolato, dove questo padre trappista, Don Chottard, dice: guardate che l'apostolato lo fa Dio, non è che lo facciamo noi con il biliardino, il calcio balilla, gli strumenti, l'organizzazione, eccetera. Che tutte cose che dobbiamo fare è il nostro dovere, ma consapevoli che non è la nostra organizzazione che convince, ma che è Cristo di cui noi testimoniamo e di cui noi parliamo. Anche parlando magari di altre cose, perché non è detto che si debba parlare per forza sempre e soltanto di Gesù. Ma a Gesù bisogna comunque arrivare. Possiamo partire dalla dottrina sociale, da una cosa che succede oggi, da qualsiasi cosa. Ma alla verità di Cristo dobbiamo arrivare. Questo vale per i singoli, ma vale anche per le società. Se vogliamo cambiare il mondo, cambiamo noi stessi, cambiamo il nostro cuore e poi cerchiamo la strada migliore, la modalità più adatta per cambiare il mondo. Davanti al cuore di Cristo è possibile tornare alla sintesi incarnata del Vangelo e vivere ciò che ho proposto poco tempo fa, ricordando l'amata Santa Teresa di Gesù bambino. Cosa diceva questa santa, la santa della piccola via, la santa dell'umiltà, patrona dei missionari, lei che non è mai uscita dal suo convento ed è morta a 24 anni. Diceva: l'atteggiamento più adeguato è riporre la fiducia del cuore fuori di noi stessi, nell'infinita misericordia di un Dio che ama senza limiti e che ha dato tutto nella croce di Gesù. Ella, Santa Teresina, scrive il Papa Francesco, lo viveva intensamente, perché aveva scoperto nel cuore di Cristo che Dio è amore. A me egli ha donato la misericordia infinita ed è attraverso essa che contemplo e adoro le altre perfezioni divine, sempre lei. Ecco perché la preghiera più popolare, diretta come un dardo al cuore di Cristo, dice semplicemente confido in te, non servono altre parole. E sono le parole, appunto, come vi dicevo, che sono scritte sotto il quadro, l'immagine di Gesù misericordioso, dal quale escono i due raggi, uno di chiaro e uno rosso, uno che simboleggia l'acqua che esce dal cuore di Cristo, l'altro il sangue. Nei prossimi capitoli metteremo in evidenza due aspetti fondamentali che oggi la devozione del Sacro Cuore dovrebbe tenere uniti per continuare a nutrirci e ad avvicinarci al Vangelo. L'esperienza spirituale personale e l'impegno comunitario e missionario. L'amore che dà da bere. Torniamo alle scritture, scrive Papa Francesco, ai testi ispirati che sono il luogo principale in cui troviamo la rivelazione. In esse e nella tradizione viva della Chiesa è contenuto ciò che il Signore stesso ha voluto darci per tutta la storia. A partire dalla lettura dei testi dell'Antico e del Nuovo Testamento raccoglieremo alcuni effetti della parola nel lungo cammino spirituale del popolo di Dio. Numero 93. La Bibbia mostra che al popolo che aveva camminato attraverso il deserto e che attendeva la liberazione era annunciata un'abbondanza di acqua vivificante. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza, dice Isaia. Gli annunci messianici vennero assumendo la forma di una sorgente di acqua purificante. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Metterò dentro di voi uno spirito nuovo. È l'acqua che restituisce al popolo un'esistenza piena, come una sorgente che sgorga dal tempio e riversa al suo passaggio vita e salute. Vidi che sulla sponda del torrente vi era una grandissima quantità di alberi, da una parte e dall'altra. Ogni essere vivente che si muove dove dunque che si muove dovunque arriva il torrente vivrà, perché dove giungono quelle acque risanano, e là dove giungeva il torrente tutto rivivrà. Francesco cita Ezechiele, l'Antico Testamento, e va avanti. La festa ebraica delle tende, che commemorava i 40 anni nel deserto, aveva gradualmente assunto il simbolo dell'acqua come elemento centrale e prevedeva un rito di offerta dell'acqua ogni mattina, che diventava molto solenne il giorno della festa, l'ultimo giorno della festa. Si faceva una grande processione fino al tempio, dove infine si compivano 7 giri intorno all'altare e si offriva l'acqua a Dio in mezzo a un grande baccano. L'annuncio dell'avvento del tempo messianico era presentato come una sorgente aperta per il popolo. Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione. Guarderanno a me, colui che hanno trafitto. In quel giorno vi sarà per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme una sorgente zampillante per lavare il peccato e l'impurità. E questo è Zaccaria, un uomo trafitto, una sorgente aperta, uno spirito di grazia e di preghiera. I primi cristiani, in modo evidente, vedevano realizzata questa promessa nel costato aperto di Cristo, fonte da cui promana la vita nuova. Scorrendo il Vangelo di Giovanni, vediamo come quella profezia si sia realizzata in Cristo. Contempliamo il suo costato aperto, da cui è scaturita l'acqua dello Spirito. Uno dei soldati con la lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua, Giovanni 19. Poi l'Evangelista aggiunge: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Stesso capitolo. Riprende così l'annuncio del profeta che prometteva al popolo una sorgente aperta a Gerusalemme, quando avrebbero rivolto lo sguardo al trafitto. La fonte aperta e il fianco ferito di Gesù. Notiamo che il Vangelo stesso annunciava questo momento sacro precisamente nell'ultimo, il grande giorno della festa delle tende. Allora Gesù gridò al popolo festante nella grande processione: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Dal suo grembo scorgeranno fiumi di acqua viva. È il Vangelo di Giovanni, capitolo 7. Perciò, perché ciò si attuasse, doveva venire la sua ora, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Tutto si è compiuto nella sorgente traboccante della croce. Nel primo libro dell'Apocalisse riappaiono sia il trafitto, ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, sia la fonte aperta. Chi ha sete venga, chi vuole prenda gratuitamente l'acqua della vita. Il costato trafitto è allo stesso tempo la sede dell'amore. Un amore che Dio ha dichiarato al suo popolo con tante parole diverse che vale la pena ricordare. Quanto amava Dio il suo popolo, gli uomini? Pensate al gesto. C'è Dio che si fa carne, che si incarna in un uomo, che diventa la seconda persona della Santissima Trinità. Tutto questo per compiere il sacrificio necessario a riportare la salvezza nel mondo dopo il peccato di Adamo e di Eva. Pensate a questo misterioso atto di preghiera. Dio fa tutto lui, però vuole che preghiamo. Vuole che ci mettiamo in ginocchio, vuole che contribuiamo, collaboriamo, e lo vuole per il nostro bene, per la nostra salvezza, non perché lui ne abbia bisogno, ma perché vuole manifestarci qual è l'atteggiamento, il modo di affrontare il problema della cooperazione alla salvezza. Non vuole fare tutto lui. E lo potrebbe. Ma lui vuole educare gli uomini. È come quando a Pilato dice: ma se il mio regno fosse di questo mondo, verrebbero gli angeli del cielo a combattere per me. E deve essere stata una grande tentazione, perché quella di usare gli angeli, lui poteva farlo con un battito di ciglia, ma non l'ha fatto perché voleva indicarci la strada della conversione personale e sociale, la strada della croce. Guarda come fa. Ripetilo con le tue modalità e il mondo cambia, cambierà. Quando un uomo si converte, il mondo cambia. Quando due uomini si converte, il mondo cambia ancora di più. Allora, vediamo come il costato trafitto è allo stesso tempo la sede dell'amore, un amore che Dio ha dichiarato al suo popolo. Tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo. Isaia 43,4. Si dimentica forse la parola del suo bambino, così da commuoversi per il figlio delle sue viscere. Anche se costoro si dimenticassero, dice Gesù, io invece non ti dimenticherò mai. Cioè, è Dio che parla attraverso Isaia, eh? Ecco, sulle palme delle mie mani che ti ho disegnato. Isaia 49. Ancora Isaia, anche se i monti si spostassero, i colli vacillassero, non si allontanerebbero da te il mio affetto, ne vacillerebbe la mia alleanza di pace. Isaia 54. Geremia, ti ho amato di amore eterno, per questo continuo a esserti fedele. Sofonia, il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il tuo amore, esulterà per te con grida di gioia. Il profeta Osea arriva a parlare del cuore di Dio. Lì traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore, Osea. A causa di questo stesso amore disprezzato, poteva dire: il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione, ma sempre vincerà la misericordia, che raggiungerà la sua massima espressione in Cristo, la parola d'amore definitiva. Nel cuore trafitto di Cristo si concentrano, scritte nella carne, tutte le espressioni di amore delle Scritture. Non si tratta di un amore semplicemente dichiarato, ma il suo costato aperto è sorgente di vita per quanti sono amati. È quella fonte che sazia la sete del suo popolo. Come insegnava San Giovanni Paolo II, gli elementi essenziali di tale devozione appartengono sempre in modo permanente alla spiritualità della Chiesa nel corso della sua storia. Poiché fin dal principio la Chiesa ha rivolto il suo sguardo al cuore di Cristo trafitto sulla croce. Consideriamo allora, sempre Papa Francesco, siamo al numero 102, alcuni effetti che questa parola di Dio ha proclamato nella storia, ha prodotto nella storia della fede. Diversi padri della Chiesa, soprattutto dell'Asia Minore, hanno menzionato la ferita nel costato di Gesù come origine dell'acqua dello Spirito, della parola, della sua grazia e dei sacramenti che la comunicano. La forza dei martiri vive della sorgente celeste dell'acqua viva che sgorga dalle viscere di Cristo, o come traduce Rufino, delle sorgenti celesti ed eterne che procedono dalle viscere di Cristo. noi credenti che siamo rinati dallo spirito. Veniamo da quella grotta della roccia, siamo usciti dal grembo di Cristo. Il suo costato ferito, che interpretiamo come il suo cuore, è pieno dello Spirito Santo e da lui giunge a noi come fiumi di acqua viva. La sorgente dello Spirito è interamente in Cristo. Ma lo Spirito che riceviamo non ci allontana dal Signore risorto, bensì ci riempie di Lui, perché bevendo lo Spirito beviamo Cristo stesso. Bevi Cristo perché Egli è la roccia che riversa acqua. Bevi Cristo perché Egli è la fonte della vita. Bevi Cristo perché Egli è il fiume la cui forza rallegra la città di Dio. Bevi Cristo perché Egli è la pace. Bevi Cristo perché dal suo seno sgorga acqua viva. Sant'Agostino ha aperto la strada della devozione al Sacro Cuore come luogo di incontro personale con il Signore. Per lui, cioè, il petto di Cristo non è solo la fonte della grazia e dei sacramenti, ma lo personalizza presentandolo come simbolo dell'unione intima con Cristo, come luogo di un incontro d'amore. Lì sta l'origine della sapienza più preziosa, che è quella di conoscere Lui. Infatti Agostino scrive che Giovanni, l'amato, quando nell'ultima cena chinò il capo sul petto di Gesù, si accostò al luogo segreto della sapienza. Non siamo di fronte a una semplice contemplazione intellettuale di una verità teologica. San Girolamo spiegava che una persona capace di contemplazione non gode della bellezza del ruscello d'acqua, ma beve l'acqua viva del costato del Signore. San Bernardo ha ripreso il simbolismo del costato trafitto del Signore, intendendolo esplicitamente come rivelazione e dono dell'amore nel suo cuore. Attraverso la ferita diventa accessibile a noi e possiamo fare nostro il grande mistero dell'amore e della misericordia. Prendo per me dalle viscere del Signore quanto mi manca, perché abbondano in misericordia, ne mancano le fenditure per cui possono scorrere fino a me. Hanno forato le sue mani e i suoi piedi, hanno squarciato il fianco con la lancia. E attraverso queste fessure io posso succhiare il miele della pietra e l'olio del durissimo sasso, cioè gustare e vedere com'è soave il Signore. Il ferro trapassò la sua anima e si avvicinò al suo cuore, perché egli ormai non possa più non compatire le mie debolezze. È aperto l'ingresso al segreto del cuore per le ferite del corpo. Appare quel grande sacramento della pietà, appaiono le viscere di misericordia del nostro Dio. Sta un po' attraversando Papa Francesco tutti gli episodi, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, che ci possono portare a contemplare, a vedere, a valutare quanto i santi abbiano detto a proposito di questo cuore che si fa incontro agli uomini. Lo finiremo la prossima volta, sicuramente. San Bonaventura, San Claudio della Colombier, i Certosini, San Giovanni Eudes, ecco, sono tante le manifestazioni che sono arrivate fino a noi, ma tutte hanno questa caratteristica, appunto, quella di mostrare la parte affettiva della relazione, del rapporto dell'uomo con Dio, con Cristo. Cioè Dio ci ha amato col suo cuore, noi dobbiamo amarlo con il nostro cuore, ma concretamente, compiendo dei gesti, raccontando la grandezza e la bellezza di questa devozione al Sacro Cuore. Almeno questo è possibile e non incontra ancora reazioni spropositate. Mi fermo per rispondere alle vostre domande. Pronto?
Sì, pronto. Salve, mi chiamo Enzo, chiamo da Verona, dalla provincia di Verona. Io vorrei portare la mia esperienza, ma anche una domanda, anche in fase di confessione, mi rendo conto che mi sembra che anche i confessori non sempre siano a conoscenza dei 9 venerdì del mese e anche dei 5 sabato del mese, come confessione in riparazione, ad esempio, il sabato del mese all'offesa del cuore immacolato di Maria. Mi chiedevo dal suo punto di vista se effettivamente è solo una mia impressione o seppure questa devozione sia al Sacro Cuore di Gesù, ma anche quei nove venerdì del mese, i primi 9 venerdì del mese, ma anche dei primi 5 sabato del mese, forse non è proprio così diffusa anche come conoscenza all'interno della Chiesa.
Sì. È questa la domanda?
È una domanda nel senso sì, di capire se è solo una mia impressione o se effettivamente c'è qualcosa che
Ma
potrebbe essere
guardi,
forse fatto in più.
secondo me i giovani preti, se non gliel'hanno mai raccontate queste cose, magari qualcheduno le scoprirà se studia il messaggio di Fatima e quindi la richiesta della Madonna dei primi 5 sabati del mese, oppure se si studia le apparizioni al Sacro Cuore con i primi 9 venerdì del mese. Però credo che i preti che hanno meno di 40 anni difficilmente, se non gliene sono stati raccontati, difficilmente conoscono queste cose, quindi gliene parli. Ci sono anche dei libretti, soprattutto su Fatima, ma anche sul Sacro Cuore, che meritano di essere. Se vuole scrivermi, io poi magari gliene suggerisco alcuni. E poi che dire, è chiaro che sono devozioni, cioè non. Sono un mezzo, non è la preghiera, è la contemplazione, la comunione con Cristo, però sono mezzi importanti, sono mezzi suggeriti da Dio stesso, o dalla Madonna, o da Gesù. Per esempio, nella mia parrocchia vengono citati i primi 9 venerdì del mese, ma dati per scontati che tutti sappiano che cosa sono, ma non è vero, cioè, gente si è dimenticata. E poi quale migliore occasione di rispiegare il senso delle apparizioni del Sacro Cuore, che non sono apparizioni soltanto per i singoli, per la devozione personale, ma contengono proprio delle indicazioni di riparazione pubblica, di riparazione sociale. Sono dei mezzi attraverso i quali cambiare il mondo, non solo cambiare se stessi. E purtroppo sono messe da parte. Allora è chiaro che si possono sopravvalutare queste cose? Sì, certo, tutto si può sopravvalutare. Quello che conta alla fine è il fare la volontà di Dio. Ma sono dei mezzi che ci aiutano, che ci spingono in quella direzione. Per cui, come già dicevo martedì prossimo, la cosa scandalosa è che questa enciclica così bella su un argomento così popolare, così, e non viene ripresa, non viene commentata, non viene presentata, non viene regalata. Cioè, non volete fare una conferenza? Beh, distribuite il testo. Citiamolo, citatelo nelle omelie. Insomma, il Papa ha scritto questa enciclica molto bella sul Sacro Cuore perché venga usata, non perché è così. non sapeva che cosa fare. Ecco, prima di concludere volevo rilanciare un secondo appello che ho fatto la volta scorsa, perché questa enciclica non venga lasciata cadere nel vuoto in cui mi sembra che sia un pochino stata confinata. Ho l'impressione che si sia un po' interrotto quel rapporto tra il magistero e i fedeli, dimenticandosi che il magistero, accanto alla Sacra Scrittura, che è la parola di Dio rivolta agli uomini, accanto alla tradizione, che è la trasmissione dell'insegnamento della fede di generazione in generazione attraverso i santi, attraverso i dottori della Chiesa, attraverso i pastori. Ma accanto a questi due c'è il magistero, cioè c'è l'insegnamento ordinario del Vescovo di Roma, del Papa, a tutti i fedeli del mondo, che non è solo quando viene pronunciato un dogma, il magistero straordinario, ma è il magistero ordinario, il mistero di tutti i giorni. E del magistero ordinario l'enciclica è sicuramente il documento più importante e più significativo. Quindi è Dio che parla al popolo attraverso il magistero per indicare una strada, la strada di recuperare il cuore, l'affettività, la relazionalità, perché il nostro mondo sotto l'individualismo, sotto il razionalismo, sta perdendo la sua identità, soprattutto il mondo occidentale. E il Papa vuole affrontare questa situazione e ci ripropone il Sacro Cuore come modello di amore concreto, affettivo, fra la creatura e il suo creatore, che non è una cosa, ma è un essere. È uomo e Dio nella seconda persona della Santissima Trinità. È lo Spirito Santo, è il Padre. Grazie, buonanotte, arrivederci alla prossima settimana.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.